Allora, quando sono le 11:37, come annunciato, abbiamo una diretta telefonica da Berlino. Buongiorno, ci senti?
Sì, sono qua, salve.
Ciao, abbiamo con noi ospite quest'oggi Anna Bolena, producer, DJ, attivista pro-Palestina da sempre, direi. Che ci racconterà intanto un po' di aggiornamenti, visto che questa settimana non si è tanto parlato di Germania qua ai questi microfoni, e poi mentre la settimana scorsa abbiamo avuto tutte le notizie dalla Free Universität eccetera, e poi volevamo anche parlare con te del corteo di questo pomeriggio e delle iniziative per il Nakba Tag.
Sì, dopo che ci sono state le repressioni, comunque insomma c'è stato il tentativo, la polizia ha attaccato gli studenti all'università, alla Freie Universität, che comunque considerate che purtroppo il movimento qui in Germania delle università non è come in Italia, cioè qui c'è moltissimo controllo, molta repressione, vengono sempre criminalizzati un po' tutti coloro che si muovono. Infatti questa settimana è ancora un po' a rischio, pure oggi, adesso vediamo, io andrò, però appunto c'è stato il tentativo da parte della polizia di voler comunque vietare le manifestazioni, perché comunque tutti gli anni, di solito quando c'è l'anniversario per la Nakba, intorno al 14-15 maggio la gente scende in piazza. Ci sono stati anni in cui sono state tranquille, altri anni dove sono successi tafferugli. Quest'anno ci sono state un paio di manifestazioni, una nel quartiere di Charlottenburg, c'erano un tipo, così dice la polizia, 600, ma i compagni dicono qualcosa di più, partecipanti, dove non è successo niente, è stata pacifica. Dopodiché nella notte, tra il 14 e il 15, a Kreuzberg qualcuno è uscito per strada, un gruppo di persone anche incendiato dei cassonetti, quindi comunque insomma ci sono stati un po' di tafferugli. Sono situazioni anche abbastanza consuete, ecco, non è niente di particolare, nel senso che qua adesso da quasi ormai 7 mesi c'è una situazione molto, molto complicata da tenere, comunque sia da osservare che da vivere, nel senso che comunque c'è sempre questo tentativo da parte sia dei mass media che della politica comunque di criminalizzare qualsiasi voce che cerca in qualche maniera di riportare alla chiarezza quello che sta succedendo in Palestina, perché poi il problema è sempre lo stesso: se ci si esprime a favore della Palestina si è comunque considerati vicina da Hamas, e quindi comunque in qualche maniera non si può dire niente, non si può raccontare quello che succede, e quindi questa separazione che c'è tra pro-Palestina e pro-Israele, secondo me ormai ha perso un po' di vista quella che è la decenza della comunicazione. E queste cose comunque vanno sempre a ricadere su chi comunque scende in strada, su chi si attiva, e quindi in qualche maniera c'è sempre il tentativo di voler tenere a casa la gente. La cosa che invece io volevo adesso un attimo tradurre è quella che invece l'obiettivo della manifestazione di oggi, che sì, si chiama Palestine will be free,
sì,
quindi Palestina will frei sein, quindi la Palestina sarà libera, che si terrà ad Oranienplatz a Kreuzberg, una delle piazze principali di Kreuzberg, dove appunto compagni e compagni dicono questo: nella giornata della Nakba, e quindi questa settimana è dedicata a ricordare la Nakba, Non ci fermeranno i divieti, non ci fermeranno la repressione, perché noi siamo qui per chiedere giustizia e per chiedere la liberazione della Palestina, che significa in questo caso qua un discorso approfondito sulla situazione dell'occupazione che dura da 76 anni, sono quest'anno, e che comunque in qualche maniera, come dire, noi non siamo liberi finché la Palestina non è libera. Wir sind nicht frei, bis Palestina frei ist. Questo sì, concetto, che comunque poi si lega anche al discorso del dire dal fiume al mare la Palestina sarà libera eccetera, che comunque è un argomento che viene utilizzato anche dalle istituzioni e dai mass media, dai governi israeliani da sempre, quindi esiste, come dire, una criminalizzazione se lo usi in formula pro-Palestina, e esiste invece una sorta di accettazione di normalizzazione se viene utilizzato da chi invece è pro Israele, no? È a vantaggio, diciamo, è solidale nei confronti di Israele, che poi la solidarietà nei confronti di Israele è un discorso che deve essere ovviamente affrontato e anche ovviamente articolato, perché comunque un discorso è criticare Israele nelle sue espressioni governative, un discorso è affrontare invece la nascita dello Stato di Israele dal punto di vista storico. E siccome è un discorso molto lungo, a me è quello che mi urta un po' vedere sia da parte di chi è pro-Palestina sia da parte di chi è pro-Israele, un atteggiamento a volte molto superficiale.
Sì, semplificatorio.
Perché io credo, sì, no, esattamente, che è un discorso che non viene approfondito, che non viene studiato, che non viene articolato e che in qualche modo, secondo me, alimenta in questo momento il discorso della repressione. Perché se non si riesce a trovare la possibilità di discutere in maniera tranquilla di queste cose, visto che noi siamo qui in Occidente, loro, i palestinesi, patiscono tutto quello che patiscono sotto le bombe, eccetera, eccetera, che abbiamo visto, le immagini sono raccapriccianti, e anche per questo motivo continuo sempre a chiedermi com'è che chi anche è a favore della chi comunque in qualche maniera critica i compagni e le compagne che sono pro-Palestina, non capiscono che in questo momento la situazione è talmente estrema che è anche ovvio che comunque ci si schiera e si prenda posizione. Questo non vuol dire, nelle varie, diciamo, distinzioni, che comunque siamo per la distruzione dello Stato di Israele tutti, comunque, indistintamente. Questo, io posso anche essere per la distruzione dello Stato di Israele, giusto? Però ci sono poi nelle componenti scendono in piazza e che comunque cercano in qualche maniera, chiedono a viva voce giustizia e libertà per il popolo palestinese, che non necessariamente hanno delle posizioni radicali che possiamo inquadrare dal punto di vista di, possiamo definirle islamiste, radicali islamiste, ok? Quindi mettere tutti quanti sotto lo stesso cappello, come dire, non ha molto senso, anche perché continuiamo comunque a non voler risolvere il problema fondamentale, che è quello della richiesta
del cessate il fuoco, di salvare le vite in questo momento.
Il cessate il fuoco l'abbiamo fatto fin dal primo giorno, questo me lo ricordo benissimo, e forse magari qualcuno, anche qualche giornalista che continua a scrivere cose non precise, e lo leggo anche nella stampa tedesca ora, a parte quella di destra, conservativa eccetera, che comunque sappiamo già come si muove, però purtroppo succede anche nella stampa cosiddetta di sinistra, dove comunque ad esempio non ci sono state molte voci che hanno difeso le proteste pacifiche degli studenti dentro l'università. La maggior parte criticano queste proteste. C'è sempre la solita menata che comunque sono antisemiti,
sì.
E quindi non c'è volontà di voler comprendere quali sono le richieste di questi studenti. Io se fossi stata una studentessa universitaria in questo momento, se quindi avessi molti meno anni di quelli che ho, io sarei andata sicuramente a partecipare, o comunque quantomeno sarei stata curiosa di capire quali sono le motivazioni che questi studenti portano dentro l'università rispetto alla questione israelo-palestinese. Quindi alla fine che anche questi giornalisti di sinistra debbano sempre prendere una posizione a tout court, totale, nei confronti a vantaggio solo di Israele, a me mi sembra veramente molto miope e anche un po', se vogliamo, molto poco intelligente, se si vuole comunque creare una discussione. Se invece il discorso è che comunque Israele non si può assolutamente criticare, allora ecco, lì cascano un po' tutti, nel senso che il sionismo si esprime da destra a sinistra con varie posizioni più di centro, ma insomma siamo lì, in questo momento siamo lì, insomma la repressione che tu devi subire perché porti una bandiera palestinese per strada, io lo trovo in questo momento specifico, voglio dire, lo trovo veramente, in questo momento storico, lo trovo abbastanza ridicolo.
Tra l'altro
ridicolo,
ricordiamo che gli studenti, adesso non so da quanto tempo esiste quella misura, però rischiano di essere, cioè che gli venga tolto il diritto di frequentare l'università, che vengano disimmatricolati in Germania, per cui se prendono la decisione ogni ogni singolo studente, magari quelli stranieri poi che
sono quelli che possono
che rischiano di più, certo. Evidentemente faranno una valutazione, cioè ci saranno, c'è a parte che lo vediamo, lo sappiamo che c'è, ne vale la pena, c'è la ragione per cui andare a cercare un momento di richiesta, di dialogo, cioè di insomma
di confronto
esatto, certo, di chiarezza, certo, certo.
Ma anche perché volevo ricordare anche un altro episodio che era successo qualche mese fa, sempre quando dentro l'università, prima del tentativo di fare un'occupazione, loro avevano fatto delle manifestazioni dei micro cortei. E poi c'è stata ovviamente la risposta da parte degli israeliani, di alcuni israeliani, che poi ricordiamo, gli israeliani non sono tutti quanti Ciro Netanyahu, eccetera, ci sta una consistente componente a Berlino, in tutta la Germania, di ebrei dissidenti che scendono in piazza e che quindi sono per la liberazione della Palestina dall'occupazione, lo fanno già da anni, adesso lo fanno ancora di più. Però alcuni di questi studenti, possiamo chiamarli sionisti, filosionisti, come vi pare, i loro canti, perché cantavano e hanno cercato comunque di fare il controcorteo, erano espliciti, e cioè erano espliciti nel senso che loro richiamavano, cioè come dire, loro riproponevano canti dei coloni israeliani in Cisgiordania che gridano all'uccisione degli arabi e all'andare comunque a bruciare i paesi palestinesi, che poi comunque insomma sono specie di campi profughi, insomma lo sappiamo come vivono,
certo,
non è che
certo.
Chiaro questo, no? C'è una discreta differenza tra le città illegali costruite dai coloni dentro la Cisgiordania e quel poco che è rimasto ai palestinesi.
Sì, tra l'altro approfitto questo per ricordare agli ascoltatori che per quel che riguarda le manifestazioni dei dissidenti anche all'interno dello Stato di Israele c'è un podcast molto interessante all'interno del sito di Blackout, con una diretta telefonica con una compagna che si trova proprio in Israele in questo momento, e invece mi piacerebbe tanto andare con te ad approfondire altri temi. Per esempio ho sentito la diretta che hai fatto con Radio Onda Rossa, dove raccontavi anche un po' l'ambiente, diciamo l'ambiente culturale, l'ambiente quello in cui ti muovi tu, no? L'ambiente del clubbing o del artistico, diciamo. E quali sono le cose che stai osservando come però ecco. Ma ci allora, dicevamo che oggi
sì.
Dimmi tu se riusciamo ad affrontare un po' oggi o facciamo un riferimento.
Possiamo anche fare un riferimento. Allora, io come già avevo già detto, insomma, non è che vedo tutta questa grande partecipazione da parte della scena artistica berlinese, sono delle eccezioni. Quello che ho notato però, ecco, devo dire, devo essere sincera, nelle ultime 3 settimane almeno, ci sta comunque un po' più di amici, amiche che sono della scena, che iniziano a postare cose così magari anche un po' timidamente sul social, dove cercano in qualche maniera, ecco, di prendere le distanze dai cosiddetti anti-Deutsch. Prendendo le distanze degli antidoci significa che comunque tu non fai un discorso come fanno loro, che è proprio filo israeliano principalmente, cioè dove comunque loro che cosa dicono? Lo Stato di Israele non si discute, se c'è anche un governo di destra comunque in qualche modo dobbiamo capire quali sono le loro mosse, quali sono le loro azioni, non ci dimentichiamo del 7 ottobre. E in qualche maniera comunque c'è questo tentativo di criminalizzare chi invece si muove in ottica antisionista pro-Palestina, e quindi si viene in qualche maniera boicottati, se vogliamo, perché questo è. Di conseguenza cosa succede? Succede che la maggior parte dei DJ e delle DJane, chiamiamole così, quindi uomini, donne, gay, lesbiche, bisessuali, eccetera, della scena, che è molto variegata qui a Berlino, non sapete che comunque da sempre è una è zona gay friendly, e quindi comunque è anche come dire, considerata anche una città paradiso per gli israeliani che scappano da Israele, o che comunque in qualche maniera vengono dalla scena qui israeliana, sì, soprattutto da Tel Aviv, ma non solo, comunque insomma chi viene poi da altri posti israeliani come da Haifa o altri paesi del nord di Israele o del sud, eccetera. Comunque, in qualche modo, spesso molti di loro hanno fatto attivismo all'interno della comunità, che solitamente è abbastanza diffusa sia a Gerusalemme che a Tel Aviv, con differenze ovviamente. E quella di Gerusalemme, ad esempio, da molto ci stanno alcuni centri che sono anche gestiti da palestinesi israeliani, o meglio arabi israeliani, meglio si dice così, arabi israeliani, e se no ci sono anche degli altri centri pure ad Haifa che comunque sono anche legati alla scena clubbing. Quindi molti di loro che hanno già fatto, questo lo dico perché conosco, perché stando qui a Berlino da 20 anni ormai, comunque ho conosciuto molti israeliani e molte israeliane che sono andati via da Israele per vari motivi, e non solamente perché comunque loro dicono che alla fine la cultura lì è anche omofoba, che non è facilissimo, anche se ci sono molte, anche se ovviamente la normativa israeliana si esprime per tutelare le categorie sia queer che gay, eccetera. Loro dicono sono andati via perché magari non potevano più, diciamo, della situazione politica, di queste tensioni che ci sono continuamente, del fatto che si vive dentro un territorio che comunque è super controllato, dove ci sono appunto dove c'è un muro, dove ci sono i checkpoint, eccetera. E loro, anche se come israeliani hanno delle facilitazioni ben diverse da quelle dei palestinesi, nonostante questo molti si sono stancati e sono andati via. Quindi li consideriamo israeliani dissidenti, o israeliani che si sono comunque, che hanno deciso di stare fuori, sono i nuovi emigrati. E molti di loro appunto sono legati alla scena clubbing, perché molti di loro sono artisti, e la questione è che ho notato che comunque non si esprimono più di tanto, cioè gli israeliani in particolare, che quelli che conosco io, comunque hanno molta paura di esprimersi. Io penso che hanno paura di essere boicottati e di non essere più chiamati per suonare. Cosa, certo. che ovviamente io capisco, che capisco, ma che comunque non approvo. Perché io mi sono esposta e mi continuo ad esporre, anche sempre in maniera comunque sempre intelligente, non in maniera stupida, perché comunque ci sono vari modi, secondo me, poi di declinare le motivazioni del perché una persona decide di stare da una parte piuttosto che dall'altra, o perché esprime una critica radicale nei confronti di una situazione politica molto grave come quella che stiamo vivendo adesso. Perché dico questo? Perché se anche io in questo momento non sto frequentando il clubbing per scelta, sì, è vero anche che comunque non ne ho ricevuto grandi inviti per suonare qui a Berlino. Di conseguenza questo mi fa capire che anche amici che non sono schierati politicamente, che non fanno politica, si guardano bene dal creare delle situazioni che non sanno gestire. Io credo che sia questo. Quindi posti dove io di solito suonavo non mi hanno più chiamato. E quindi di conseguenza ho pensato che è per questo che non mi chiamano, suppongo.
Certo.
Però non avendo chiesto esplicitamente il perché non mi invitano, perché non voglio mettere in imbarazzo nessuno, la questione è molto delicata, e siccome certo, io in questo momento invece mi sto occupando di questa tematica perché appunto sto lavorando a un documentario su questo tema, di conseguenza io non ho molto tempo da dedicare, anche perché inizio ad avere pure una certa età, la mia carriera, esatto, i miei 30 anni da raver e da club l'ho fatti. Non ho questo tipo di esigenza, però riesco a capire, penso che comunque chi è giovane sicuramente se la vive in maniera molto imbarazzante, suppongo, nel senso che ad esempio alcuni club hanno preso delle posizioni ambigue, però non è che ci sono molte iniziative di sostegno e di solidarietà nei confronti della questione palestinese, della mattanza palestinese. E io quindi qua a questo punto prendo un po' le distanze e non mi trovo d'accordo. Io posso capire tutto, sono abbastanza aperta nel comprendere, nel capire, però io penso che in questo momento una scelta bisogna farla.
E senti, nell'ambiente, diciamo, delle case occupate, delle ex case occupate, dei centri sociali,
sì,
è lo stesso?
Beh sì, anche perché comunque la componente antidroga è molto presente.
Ah,
quasi
sì?
Tutti i posti, sì sì, quasi tutti.
Ah.
Esiste solamente qualcosina che sono più che case occupate, sono dei centri dove culturali, dove si fanno proiezioni, dibattiti, eccetera. E per dire, sono andata da poco a suonare un'iniziativa antispecista, c'erano delle compagne francesi appunto che parlavano, che sono persone legate alla liberazione animale, e quindi presentavano i loro progetti, eccetera. Sono pochissimi i posti rimasti dove tu puoi andare anche a parlare, dove hanno fatto anche iniziative pro Palestina, eccetera. Il resto è molto difficile, nel senso che stanno dappertutto, la loro componente può anche non essere particolarmente predominante, ma riescono in qualche maniera, proprio perché sono la componente politicizzata, a monopolizzare il dibattito, la discussione. Quindi gli altri che non sono magari preparati, e io quindi capisco che se tu non sei preparato sulla tematica probabilmente hai più l'esigenza di star zitto.
Certo, e magari anche meglio.
Sì, che forse anche meglio a volte, certo, è chiaro questo, però appunto non facendo grossa contrapposizione purtroppo ci si muove, purtroppo ecco non si riesce in qualche maniera a tenere sotto controllo queste componenti che comunque scendono ogni tanto in piazza, fanno delle manifestazioni, si contrappongono agli studenti, agli attivisti, eccetera. C'è stato adesso però, ad esempio, hanno salvato un vecchio posto che si chiama Tunten House. Tunten è praticamente si può definire anche dispregiativo, se vogliamo, comunque insomma è un po' la parola che noi in italiano potremmo tradurre per finocchio, frocio, così, no? Ecco, Tunten House è un posto storico che sta a Prenzlauer Berg e che lo hanno salvato dalla gentrificazione. C'erano state delle manifestazioni, hanno fatto delle iniziative, lo hanno salvato. Quindi siamo tutti contenti che è stato salvato, però io so che ad esempio anche là dentro ci sta una componente anti-Deutsche. Che comunque appunto, perché poi la tematica qui comunque è anche contaminata dagli anti-Deutsche, cioè loro occupano anche quel territorio. Quindi ci sono i queer che sono pro-Palestina e che scendono in piazza e fanno le manifestazioni con tutti gli altri, e poi ci sta però una forte componente queer, gay, lesbica, eccetera, bisessuale, che è comunque la comunità LGBT, che comunque invece hanno delle grosse difficoltà a scendere in piazza con i pro Palestina, e quindi sono molto più legati a, se non sono proprio dichiaratamente anti-Deutsch, sono più solidali verso quella parte.
Sì, poi diciamo che il lavoro di queer washing fatto da Israele, dagli israeliani, insomma dal movimento LGBT israeliano è molto efficace, funziona molto bene, soprattutto se lo si usa per paragonarlo, per paragonare la supposta libertà rispetto alla supposta totale omofobia del mondo arabo, che in realtà invece ha i suoi movimenti LGBT, lo vediamo bene in Iran, comunque ci sono tantissimi attivisti palestinesi LGBT.
Certo, chiaro, no, ma tra l'altro è una tematica che sto appunto approfondendo.
Anche cineasti, musicisti.
Sì, certo, e sto infatti investigando in questi giorni, perché io ho un panel dove si parlerà proprio del pink washing. E ce l'ho a Roma l'8 giugno, per chi è interessato, per chi capita a Roma, si terrà Laura e Marco, quindi chi vuole passare sarò lì, che parlerò con le compagne, compagno e tutti, insomma, su questa tematica, che è appunto il pink washing che tu adesso hai tradotto in queer washing, ma è la stessa cosa.
Sì, vabbè, perché io ho l'abitudine a fare la differenza tra il pink washing riferito alle donne, no, come...
Sì, perché deriva infatti dalle campagne per combattere il cancro al seno.
Sì, esatto, anche quello che fanno le bottiglie, certe marche di cose che compriamo al supermercato.
Esatto, è rosa appunto. Sì, no, ma infatti bisogna anche dire questa cosa, il pink washing, che è nato appunto da quelle campagne di sensibilizzazione sul cancro al seno nelle donne, da lì poi questo termine è stato preso dagli attivisti, deriva soprattutto dagli attivisti israeliani, che lo hanno utilizzato verso la fine degli anni 10 di questo secolo, quindi intorno al 2008-2009 in realtà, perché poi successe appunto l'attacco e la morte di due attivisti dentro il centro di LGBT israeliano, perché furono appunto attaccati suppongo che sicuramente fossero degli estremisti di destra, quindi legati al movimento dei coloni, e hanno ammazzato due attivisti. Da allora questo termine è uscito fuori, perché praticamente c'è stato, all'epoca c'era già Netanyahu, poi dopo in una pausa c'è stato un altro governo, quello di Bennett, e poi dopo lui è ritornato. in quegli anni lì lui che cosa ha fatto? Siccome erano stati ammazzati due israeliani, due gay israeliani, loro hanno cercato praticamente di utilizzare questa campagna di difesa dei diritti LGBT facendoli passare un po' anche come la loro campagna politica, no? Nonostante di destra. E quindi da questo, da allora in poi gli attivisti si sono divisi tra pink washing, che è quello che fa il governo israeliano e che fanno anche altri governi, tra cui anche la Germania in prima fila, e chi invece
il Cile, l'Argentina.
Esatto, il pink washing sarebbero coloro che invece fanno un lavoro di osservazione, quindi una sorta di comitato che osserva quello che viene invece, che, come dire, chi sfrutta i diritti della comunità LGBT per coprire quelli che sono le atrocità che commettono nei confronti, come dire, per andare a coprire quelle che sono i misfatti sulla occupazione israeliana. Quindi è un discorso molto apparentemente molto semplice, ma in realtà è molto complesso, perché poi ha avuto una serie di campagne fatte sia dall'istituzione e dal governo israeliano, che controcampagne che sono state fatte dai compagni e delle compagne in Israele, che poi sono servite anche a finanziare, a promuovere la buona immagine di Tel Aviv nel mondo. Sì. Finisco qui, perché sennò il discorso è molto complesso.
No, ma sì, poi ci sono anche altri risvolti su questa ipocrisia, perché il diritto di famiglia israeliano in realtà è basato sui testi biblici, e molte coppie liberal, anche eterosessuali, che magari sono di religioni diverse o si sposano altrove, anche ebrei israeliani si sposano spesso altrove, perché poi le leggi che regolano la possibilità del divorzio sono assurde, sono maciste, insomma, esatto. Si riferiscono appunto alla Bibbia, quindi a cose scritte o nell'età del bronzo o comunque da rabbini, insomma, da leggi talmudiche, per cui è molto complicato affrontare,
affrontare
anche la vita, per quello molti vanno via anche.
Esatto, loro riconoscono i matrimoni di persone dello stesso sesso esclusivamente se vengono fatti all'estero. Lo riconoscono questo. Dopodiché non esiste in realtà una normativa sul matrimonio eventuale, sulle unioni civili, è tutto molto...
Sì. Non esisti come ateo, è quasi impossibile mettere in regola i tuoi rapporti familiari se sei ateo e vuoi magari appunto sposare una...
Esatto,
persona.
Quindi
invece...
comunque ci sono delle tutele per la comunità LGBT, ci sono delle tutele, ci sono delle leggi per proteggere i loro diritti, eccetera, però poi a un certo punto la normativa si ferma di fronte a quella che è una parte di oscurantismo anche culturale e religioso, che fa parte anche dello Stato di Israele, non lo neghiamo, e quindi anche per questo motivo io a volte non comprendo per quale motivo dicono a noi che siamo sostenitori della causa palestinese, che in realtà stiamo sostenendo delle società represse e non avanzate. Ma in realtà ci si dimentica che la cultura israeliana, e che comunque in qualche maniera è legata sempre anche alle questioni religiose, tanto avanti non è, insomma. Cioè, nel senso, se proprio dobbiamo dircela tutta, ci sono ancora molte cose che sono anche poi declinate in maniera molto violenta in Israele. Quindi prendere posizioni tu con nei confronti dello Stato di Israele a me sembra molto riduttivo e anche molto sospetto. Quindi finisco qua, perché sennò poi continuiamo a discutere. Insomma,
senti, parliamo di oggi, quindi a che ora è il concentramento? Dov'è?
Alle 14.
Alle 14.
Alle 14 si arriverà sotto il Ministero degli Esteri.
E da dove parte?
Parte da Oranienplatz.
Ok, senti, Kreuzberg. Intanto io ti do la disponibilità da parte di Blackout, nel caso ci fosse qualche cosa che durante questo pomeriggio tu vuoi comunicare. Noi oggi siamo qua anche per raccontare quello che succede nelle varie piazze, nella piazza di Torino, nella piazza di Lecco, dove c'è, non so se hai sentito prima, c'è una manifestazione contro la Fiocchi Munizione, che è una fabbrica di granate e di munizioni.
Sì, e, il proprietario è candidato, giusto?
Ah, ecco, non lo so, non lo, questo non lo sapevo, però
la
insomma.
Fiocchi, la Fiocchi sarebbe sì, è comunque candidato alle europee, il proprietario.
Può essere. Adesso
è quello che fa la campagna con il fucile, no?
Ah, non è lui?
Sì. Quindi state andando lì, ovviamente.
Oggi sì, oggi la gente si è un po' divisa, alcuni sono andati, comunque sono due cortei molto importanti. E niente, quindi comunque in studio ci sarà tutto il pomeriggio copertura delle piazze, e diamo la nostra disponibilità anche a te. E poi mi piacerebbe se potessimo fare un follow up la settimana prossima per continuare a parlare di questi temi o eventualmente anche i giorni a venire, insomma. Mi piacerebbe continuare ad avere queste conversazioni con te, mentre vorrei ricordare agli ascoltatori che possono andare a sentire il podcast del tuo scorso intervento a Radio Onda Rossa. Che cos'era? Insomma, io comunque metterò il podcast e metterò nel podcast mio di oggi metterò il link con il tuo intervento con Radio Onda Rossa.
Compagne trans femministe l'hanno anche rimandato a Radio Radar, comunque.
Ah, sì, vedi?
Benissimo. Ce ne stanno due, però vabbè, manda quello di Radio Onda Rossa, va bene. Anzi, volevo ricordare appunto per chi invece sta a Roma o per chi passa per Roma che oggi ci sta invece la manifestazione a Centocelle per questo ragazzo che vogliono espatriare, che vogliono mandare via. È un algerino che vive da 10 anni in Italia e che, perché siccome ha fatto dei post l'ha fatti praticamente la settimana subito il 7 ottobre, e gli viene contestato di essere un sostenitore di Hamas, è una persona pericolosa e deve andare via dall'Italia. In realtà non è una persona politicizzata, non faceva parte di nessun comitato di attivisti eccetera di sul centro sociale, semplicemente si è espresso nei social esprimendo la sua solidarietà nei confronti dei palestinesi, e questo posto gli è valso praticamente licenziamento e niente, adesso sta a Ponte Galeria aspettando praticamente di essere cacciato dall'Italia. Quindi c'è una manifestazione oggi a Centocelle e domani stanno proprio lì.
Domani sì, mi sa che c'è il presidio fuori da.
Sì, c'è anche l'avvocato, eccetera, che lo sta seguendo. Vabbè, insomma, è una cosa gravissima questa, è una cosa gravissima. Come è gravissimo l'attacco che hanno fatto in 6 vigliacchi contro Chef Rubio, che avete sicuramente saputo, sì. Che nessuna televisione ha rimandato, a parte ho visto adesso propaganda. Ne ha solo accennato Diego Bianchi, ma non ha mandato il video, non ha fatto vedere il video che ha mandato direttamente Gabriele subito dopo l'attacco che ha subito. Sono cose molto gravi queste, a me un po' mi spaventano, devo dire.
Sì. Ricordo quindi ancora domani alle 16 fuori dal CPR di Ponte Galeria, Libertà per Saif, il nome della persona di cui ci stavi raccontando.
Sì, l'algerino. Sì.
E poi in solidarietà con tutti i detenuti nei CPR. Dai, ti ringrazio tantissimo e grazie per essere stata qui con noi e una buona giornata di lotta.
Buona giornata.
Io adesso metto un po' di musica tua.
Grazie.
Va bene.
Grazie sempre del sostegno. Grazie, ciao.
Grazie a te. Ciao, buona lotta, ciao. Buona 105.25, questa è sempre Radio Bizarre su Blackout 3466673263 011 24 95 669.